Riprendiamo il cammino, dicevo, pregando il Salmo 27-26 come preghiera d'inizio. E iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore?
Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere.
Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia.
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario.
Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura. Mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla rupe.
E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza, inni di gioia canterò al Signore.
Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi.
Di te ha detto il mio cuore, cercate il tuo suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto.
Mostrami, Signore, la tua via. Guidami sul retto cammino a causa dei miei nemici.
Non espormi alla brama dei miei avversari. Contro di me sono insorti falsi testimoni che spirano violenza.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo che attraverso queste parole possiamo domandare al Signore di proseguire il cammino per un'esperienza di fede, per un'esperienza di fiducia in Lui. Quindi per un'esperienza di amore, di un amore che a noi si dona totalmente, perché lo possiamo accogliere, lo possiamo vivere, testimoniare, mostrare ad altri.
Questa sera continuiamo nel capitolo terzo, dove avevamo interrotto il dialogo tra Gesù e Nicodemo, al versetto 15 e 14, e poi continuiamo la testimonianza del Battista e vedremo che quanto Gesù ha detto a Nicodemo, che è il maestro della legge, Nicodemo non lo capisce perché la legge è cieca. lo capisce il profeta, perché ha gli occhi aperti. E il Battista sarà il primo appunto che accoglie il senso dell'affermazione di Gesù e rinasce dall'alto. Vediamo il testo appunto di questa persona, Nicodemo, anziana, che giunto alla sera della vita va da Gesù di notte. Ecco. E Gesù vuol farlo venire alla luce e fargli capire che è per nascere che si è nati, non per morire, e lo fa venire alla luce proponendogli una seconda nascita. È il problema fondamentale dell'uomo: come vivere, qual è la qualità di vita che può vincere quell'angoscia di morte che tutti abbiamo. È quella proposta che Gesù fa a Nicodemo, e di cui Nicodemo è un ricercatore appunto attraverso la legge, ma non ha mai trovato come rinascere, e Gesù spiega come si rinasce dall'alto. Vediamo allora come.
Un brano, uno stralcio piuttosto consistente, dal capitolo 3, versetto 14, fino al capitolo 4, al versetto 3. Almeno leggiamo questo, poi vediamo il commento. Da Giovanni, capitolo 3, versetto 14b. Bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, affinché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Poiché Dio tanto amò il mondo da dare il Figlio unigenito, affinché chiunque crede in Lui non si perda, ma abbia vita eterna. Dio infatti inviò il Figlio nel mondo non per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato attraverso di Lui. Chi crede in Lui non è giudicato, chi invece non crede è già stato giudicato, poiché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Ora questo è il giudizio: la luce è venuta nel mondo e gli uomini amarono piuttosto le tenebre che la luce. Erano infatti cattive le loro opere. Poiché chiunque fa il male odia la luce e non viene alla luce, affinché non siano denunciate le sue opere. Chi invece fa la verità viene alla luce, affinché si manifestino le sue opere, che in Dio sono state fatte. Dopo queste cose venne Gesù e i suoi discepoli nella terra di Giudea, e là si trattenne con loro e battezzava. Ora anche Giovanni stava a battezzare in Ennon, vicino a Salim, poiché c'erano là molte acque e venivano ed erano battezzati. Giovanni infatti non era ancora stato gettato in carcere. Ci fu dunque una disputa da parte dei discepoli di Giovanni con un giudeo circa le purificazioni, e vennero da Giovanni e dissero a lui: «Rabbi, colui che era con te al di là del Giordano, al quale hai reso testimonianza, guarda che egli battezza e tutti vengono a lui». Rispose Giovanni e disse: «Non può un uomo ricevere neppure una cosa se non gli è stato dato dal cielo. Voi stessi mi rendete testimonianza che dissi: non sono io il Cristo, ma sono stato inviato davanti a Lui. Chi ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo, che sta e lo ascolta, gioisce di gioia per la voce dello sposo. Questa mia gioia è quindi piena. Lui bisogna che cresca, io invece che diminuisca. Chi viene dall'alto è sopra tutti, chi è dalla terra è terra e parla dalla terra. Chi viene dall'alto è sopra tutti, ciò che ha visto e udito questo testimonia, e la sua testimonianza nessuno accoglie. Chi ha accolto la sua testimonianza confermò che Dio è veritiero. Chi infatti Dio inviò dice le parole di Dio, poiché non a misura dallo Spirito. Il Padre ama il Figlio e ha dato tutte le cose nella sua mano. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna, ma chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Quando Gesù seppe che i farisei avevano udito che Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni, sebbene Gesù stesso non battezzasse bensì i suoi discepoli, lasciò la Giudea e partì di nuovo per la Galilea.
Mentre ascoltavo la lettura pensavo distrattamente a una cosa, e come è relativamente semplice spiegare i racconti quando esistono dei racconti nel Vangelo, perché avviene qualcosa, cerchi di capirlo, lo spieghi e tutto è chiaro. Se voi notate, in questo racconto avviene niente in questo testo. È un monologo prima di Gesù, poi un monologo del Battista, e non avviene nulla, solo che Gesù vuol spiegare qual è come si nasce dall'alto, e il Battista spiega al suo discepolo che ha ragione Gesù. Ma la spiegazione come si fa a spiegarla? E questo è il problema. Ecco, allora vi accorgerete che questo testo non è tanto che abbia bisogno di essere spiegato. È un testo che, se lo guardo bene, con attenzione, mi spiega dentro, mi fa capire tutte le mie pieghe, per farmi entrare nelle profondità del mio spirito e farmi capire chi sono io e chi è Dio. Quindi non avviene nulla. È un'illuminazione per chi la capisce, dove avviene tutto. E ci fermeremo soprattutto sul monologo di Gesù, che lui rivolge a Nicodemo, che rimane senza risposta, dove Gesù spiega a Nicodemo come si nasce dall'alto, come si ha la pienezza di vita. Quando è che uno vive veramente? Non quando nasce, perché quando nasce, nasce mortale e poi muore. Uno vive veramente quando è amato. E vive quanto è amato. Ed è libero di vivere e di amare, e ha una qualità di vita secondo l'amore che riceve. Quindi ciò che ci fa nascere è l'amore, e il testo parla fondamentalmente dell'amore incredibile di Dio per l'uomo. Cioè, all'origine del nostro esistere non c'è il fato, non c'è un caso, non c'è una banalità, non c'è neanche un disegno sadico della natura che distrugge ciò che produce, c'è un amore personale di padre verso il figlio. Ecco, questa è la prima cosa. Ci fermeremo a lungo su questo perché è il centro del Vangelo.
No, hai detto caso e mi è venuto in mente un'espressione che uno di questi giorni, così, ho incontrato leggendo, dice: il caso, parliamo del caso. Ecco, l'espressione diceva: il caso è quando Dio viaggia in incognita. È Dio.
Ecco, e in questo breve monologo di Gesù escono quelli che sono i temi fondamentali del Vangelo, ma anche i temi fondamentali della nostra vita: il Padre, il Figlio. È il nostro problema primo: chi è il Padre e chi è il Figlio, come si vive l'uno e l'altro, l'amore, il giudizio, il credere o non credere all'amore, la perdizione o la salvezza, secondo che si crede o non si crede all'amore, lo si riceve o non lo si riceve, il problema delle luci o delle tenebre, cioè capire o non capire il senso della vita, e poi perché noi amiamo le tenebre invece della luce. È un grande mistero. Cioè, perché, sapendo che la menzogna è sbagliata, perché la violenza è sbagliata, perché impostiamo la vita sulla menzogna e sulla violenza mediamente? Se è vero quel che dice la stampa e la televisione, no? Voi vedete, ognuno dice dell'altro che mente. Comunque, al di là di quel che si dice sia vero o no, c'è un sistema di violenza nel quale si gioca tutti. Eppure sappiamo tutti che siamo giocati da questo e che così non si vive. E perché lo facciamo? Ecco, un po' questo brano vuol farci entrare in questo mistero e resta senza risposta. Nicodemo, l'uomo della legge, non risponde a questo. Risponde invece a Giovanni Battista, che è il profeta, colui che non sta chiuso nel rito, nella legge, nel dovere, ma si apre a qualcosa di nuovo, arrimando all'altro. E ora cominciamo a leggere versetto per versetto la prima parte.
Faremo più dettagliatamente la prima parte, in modo più riassuntivo la seconda. Versetto 14, la seconda parte. Bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, affinché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna.
Quel Figlio dell'uomo è Gesù, così chiama se stesso, e bisogna che sia innalzato. È la prima volta che lo si dice, lo ripeterà di sovente. Essere innalzato vuol dire varie cose. Essere innalzato vuol dire essere posto in alto, quindi glorificato, è la sua gloria. Vuol dire anche essere appeso, tirato su, sulla croce. E difatti la sua gloria sarà la croce, cioè bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, bisogna che ci sia la croce. Perché? Perché il male c'è, lo si fa. E Dio dove sta? Guarda impassibile? Oppure è sua punizione il male che c'è? Quindi chi si salva più? Ecco, bisogna che il Figlio dell'uomo, che è il Figlio di Dio, sia innalzato e finisca in croce. Lì finisce il male. Perché sulla croce comprendiamo la gloria di Dio. E qual è la gloria di Dio? Di uno che ci ama talmente da dare la vita, anche se lo mettiamo in croce. Così è Dio. Non ci punisce, non ci misconosce, non ci detesta, qualunque cosa facciamo a Lui e facciamo a noi. Non può non amarci perché è Padre. E il Figlio che conosce l'amore del Padre viene a testimoniarci la fraternità a tutti i costi, per cui sulla croce è indubitabile che è fratello di tutti. È maledetto, come tutti i maledetti, e Lui ci sta pur di stare con noi. Quindi questo è il grande mistero della rivelazione di Dio, la croce. E cosa si capisce dalla croce?
Dio tanto amò il mondo da dare il Figlio unigenito, affinché chiunque crede in Lui non si perda, ma abbia vita eterna.
Ecco, dalla croce comprendiamo l'amore di Dio per questo mondo, non per un mondo migliore. E la parola mondo in Giovanni indica sempre qualcosa di negativo, indica la struttura negativa delle relazioni. Ecco, Dio ama questo mondo. Ecco, il centro della fede cristiana, e non è una dottrina particolare, tantomeno una morale particolare, tantomeno un'ascesi particolare, e la fede cristiana è credere all'amore incredibile che Dio ha per l'uomo, alla passione di Dio per l'uomo. Dicevo, l'amore è sempre oggetto di fede, poi. E l'amore, siamo abituati a parlarne tanto e anche a svalutarlo, ma è il pane di cui l'uomo vive come uomo. Del resto si muore. Di egoismo, di odio, di violenza si muore. E uno può vivere solo se si sa amato dalla sorgente della sua vita. Il non accettare l'amore alla propria origine, mettere alla propria origine la violenza, la lotta, o il caso, o il nulla, vuol dire vivere una vita nella violenza, nella lotta, nel caso e nel nulla. Uno deve onorare le sue origini. E anche tutti i conflitti che una persona ha con sé e con gli altri non sono altri che i conflitti che ha nella relazione con i genitori. Se uno non si sente amato, non si sa amato, non può amarsi, non può amare. Ed è questo il peccato originale che abbiamo tutti. E Gesù è venuto proprio a toglierci questo peccato, che è la cattiva immagine di Dio. Ed è venuto proprio col flagello nel Tempio, la scena precedente, per toglierci, per sdemonizzare Dio. Dio non è un luogo di mercato, di commercio, è un'altra cosa. È il contrario di come lo pensano le religioni. Non è il giudice, è colui che condanna, è un'altra cosa. È quello che finisce in croce per l'uomo. È quello che conosce tutto lo spessore della storia umana, della sua negatività, non si dissocia da questa, la sa prendere su di sé e la sa portare. Ecco, e tutta la Bibbia non è altro che la rivelazione di questo amore di Dio per il mondo, che si rivela in che cosa? Nell'aver mandato il suo figlio. E ci chiediamo perché ha mandato il figlio, non poteva venire lui, il padre? Ecco, ha mandato il figlio perché prima di tutto è più facile venire lui che venire il figlio. No, avrebbe preferito venire lui. Però il figlio ci può insegnare una cosa che il padre non ci può insegnare. Il figlio ci insegna ciò che siamo noi, figli. E ci insegna ad amare i fratelli come lui che conosce l'amore del padre. Gesù può venire verso di noi come fratelli, perché si sa figlio, si sa amato infinitamente, e dice: questi qui sono miei fratelli, sono amati come me, e io vado da loro a testimoniare questo. E tutto il Vangelo è testimonianza di questo amore del figlio. Lui ci ama come ci ama il padre, e ce l'ha testimoniato con la sua vita. E il padre come ci ama? Come ama lui, come figlio unico. Vedete, Gesù è venuto a dare all'uomo la sua dignità unica di valore assoluto. Uno vale quanto è amato, no? E quello è il suo prezzo, il suo pregio. Ecco, noi valiamo la vita di Dio. Da qui il rispetto per ogni persona. Qualunque persona sia, qualunque condizione appartenga. E anzi, quelli che noi disprezziamo sono quelli che hanno lo stato più puro l'immagine di Dio, perché sono quelli che portano il negativo di ciò che noi facciamo. Ecco, così Dio ha tanto amato il mondo. Questo è il centro della fede cristiana ed è l'amore del Padre. E torno a dirle, se noi non arriviamo a una riconciliazione con le nostre radici, non possiamo vivere. Come può vivere uno che pensa che suo padre, sua madre lo odiano e gli sono antagonisti? Questo noi lo pensiamo talora sotto sotto, ma lo pensiamo di Dio addirittura. Tutte le religioni servono per tenere buono Dio, se no ci manda all'inferno e ci punisce, povero Dio. Gesù è venuto a sdemonizzare questa immagine di Dio. Ed è proprio la croce che ci guarisce, come il serpente di bronzo innalzato abbiamo visto la volta scorsa, ci guarisce dal morso dei serpenti, così il figlio innalzato ci guarisce dal veleno che ci ammorba l'esistenza. E poi dice: chi crede nel figlio non si perde ma ha la vita. Cosa vuol dire credere nel figlio? Vuol dire affidarsi al figlio, vuol dire vivere del figlio, vuol dire vivere da figli. E la vita eterna è vivere da figli, non da padri eterni. La vita eterna è vivere da fratelli, cioè la vita eterna è amarci come Dio ci ha amato. Questa è già vita eterna. Uno che non accetta di essere figlio e non si ama come figlio, e per sé non è nulla, è nulla. Fa tanto male a sé e agli altri. Sono le persone delle quali parliamo molto perché fanno tanto, ma nuociono a sé e agli altri. Cercano la loro identità nei danni che fanno, cioè nella ricerca del potere, del dominio sugli altri. Questo è la via della morte, della violenza.
Sottolineavo un'espressione che già è capitato di sottolineare, ma cioè il fatto che Dio tanto ama il mondo da dare suo figlio, la dismisura dell'amore di Dio, per cui Dio si, come si può dire, si estranea, si aliena. Ecco, dicevo, qualcuno ha detto che la religione aliena l'uomo. La fede ci dice piuttosto che Dio si è alienato. Il padre che dà il figlio dà la sostanza di sé, e, come dire, per amore si butta via. si aliena. Incredibile questo. E riprende allora il versetto 17. Dio infatti inviò il Figlio nel mondo non per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato attraverso di Lui.
Ecco, qui è il tema delicato del giudizio. Ecco, diciamo che il giudizio sul mondo spetta a Dio. È Dio che ha le spalle buone e porta su di sé anche questo peso di essere il giudice, però è abbastanza astuto di rimandare il giudizio a noi, come vedremo. Innanzitutto dice che Dio non ha mandato il Figlio per giudicare. Giudicare vuol dire condannare. Dio non vuol condannare nessuno, non può. Vuol salvare tutti. Se no che Dio è? Ha predestinato qualcuno a essere dannato, allora va dannato lui subito. Non è Dio questo. Dio non ha predestinato nessuno al male. Ci ha predestinati tutti al bene, alla felicità, perché siamo amati come figli. Dopo Dio ha un difetto che dovremmo imitare anche noi, che non può non rispettare la libertà dell'uomo. Non vuol costringere l'uomo a fare ciò che vuole lui. Non vuole costringere l'altro all'assenso. La fede non è la costrizione all'assenso con mezzi particolari. La fede è la fiducia che si dà all'amore, alla credibilità. Quindi è chiaro che non è venuto Dio per giudicare ma per salvare, tant'è vero che il suo giudizio è la croce. Qual è il giudizio di Dio sul mondo? È che il male c'è e come c'è, l'ho visto bene quando sono venuto. Sono finito in croce anch'io di questo male. Ecco il mio giudizio che preferisco finire in croce io che condannare voi. Quindi il suo giudizio è di amore assoluto. Per questo si rivela Dio solo sulla croce.
Chi crede in Lui non è giudicato, chi invece non crede è già stato giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.
Ecco, come vedete allora, la salvezza è credere in Lui, cioè credere nell'amore del Padre verso il Figlio che è lo stesso verso di me. E la salvezza dell'uomo è credere all'amore. Se uno non può credere all'amore non può vivere. È il pane della vita quotidiana l'amore. E se non c'è questo, uno ha solo la morte nel cuore e la tristezza. Quindi proprio credere all'amore è la salvezza, è la liberazione dalla condanna, dal giudizio. Il non credere all'amore del Padre, il non credere, non accettare di essere figli, vuol dire giudicarsi da sé, cioè mi escludo dalla vita mia, che è quella di figlio e di fratello. Quindi il giudizio non lo fa Dio, lo faccio io. È la mia libertà in gioco. Tant'è vero che nella Bibbia non risulta, Dio parla sempre del giudizio universale che farà Lui. Come sarà il giudizio universale di Dio? So ve lo ricordate in Matteo 25. Non è che Lui ci giudicherà, ci farà vedere allora ciò che noi stiamo giudicando adesso. Io ero povero, ero nudo, ero forestiero, ero carcerato e mi avete visitato, oppure mi avete rifiutato. Ciò che l'avete fatto questo l'avete fatto a me. Quindi siete stati voi che vi siete o allontanati da me, mi avete allontanato o mi avete accolto. Quindi il giudizio di allontanare via da me o vieni a me lo facciamo noi qui e ora. Cioè il giudizio sulla storia lo compie l'uomo. E Dio ce lo fa vedere e lo assume su di sé perché dice, ecco, quel che voi dite io lo prendo per vero. Ogni volta che l'avete fatto a questi, l'avete fatto a me. Quindi siamo noi giudici della storia. Per questo è importante essere coscienti e liberi. In base a cosa giudichi?
No, viene da dire che appunto non sono io il principio della salvezza. È Dio il principio della salvezza. Rischio di essere io piuttosto il principio della condanna, della non salvezza. Ora questo è il giudizio. La luce è venuta nel mondo e gli uomini amarono piuttosto la tenebra che la luce. Erano infatti cattive le loro opere.
Ecco, si parla ancora di giudizio e qui si parla in modo strano. In cosa consiste il giudizio? Non sembra né che lo faccia Dio né che lo facciamo noi. È qualcosa che avviene, cioè la luce avviene nel mondo. Ecco, Gesù è la luce, è la parola. E cosa capita? Che gli uomini amarono le tenebre piuttosto che la luce. Cioè il giudizio è questo. Come mai l'uomo, che è fatto per la luce, per la giustizia, per l'amore, per la fraternità, invece ama la violenza, la sopraffazione, l'ingiustizia, la menzogna? Come mai? Cioè è il grosso enigma. E qui dice perché le loro opere erano cattive. Cioè l'uomo, in fondo, non fa altro che giustificare la propria posizione, perché ha paura di essere condannato. Quindi se la mia opera è cattiva cerco di nasconderla. Cioè la menzogna deve sempre essere nascosta, perché se è chiaro che è una menzogna, non funziona più. Quindi c'è in noi una paura della verità, è dovuta alle azioni che facciamo, che ci tolgono la luce, la responsabilità. Cioè c'è una schiavitù reale che tutti sperimentiamo, della tenebra che è in noi. E come si fa a uscirne? Ecco, quando Gesù diceva a Nicodemo che bisogna rinascere dall'alto, ecco, parlava appunto che c'è una nascita che tutti abbiamo, è quella della vita normale, che ha le sue leggi, le sue norme e le sue condanne, le sue schiavitù, le sue paure. Ecco, questa vita davvero è brutta. Lui propone un'altra vita che si lascia generare dall'amore, e l'amore ti dà libertà, perché uno se è amato si sente libero, e può amare, e può venire alla luce. Quindi il Vangelo è scritto proprio per farci passare da questa situazione di tenebra alla luce.
Una cosa, riprendo, dicevi che siamo schiavi delle tenebre. Qui l'espressione che è aderente al testo greco, gli uomini amarono, la traduzione che abbiamo tra mano dice hanno preferito, più blanda, mi colpisce molto, perché l'essere schiavi è già triste, ma amare addirittura la schiavitù, la tenebra, ecco, è qualcosa che non lo capisco. Gli uomini amarono piuttosto la tenebra che la luce. Ricordo di aver sentito che una persona veramente di Dio, alla domanda, una persona peraltro semplice, alla domanda come definisse il peccatore, non ha detto ma una persona che commette dei peccati, ma ha detto proprio una persona che ama il peccato. Ecco, qui si dice appunto che c'è addirittura una specie di amore intenso, il verbo che si usa dice così, un amore intenso per la tenebra, incredibile.
Ecco, e penso che questo amore per il male sia solo frutto di ignoranza e di paura. Siccome uno ha paura di essere condannato, di non essere accettato, si difende, si chiude nella tenebra e mistifica la propria realtà.
Allora da questa situazione noi non ne usciamo, non ci salviamo, bisogna che intervenga Dio. È indispensabile, bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo.
Cioè deve venire la luce in fondo, per farci venire alla luce. Ecco, e queste parole di Gesù restano senza risposta, perché Nicodemo non risponde, si sospende la scena e riprende altrove, da un'altra parte, fuori da Gerusalemme, sulle rive del Giordano, con Giovanni Battista. Ciò che Nicodemo, uomo della legge, non ha potuto accogliere ancora, lo accoglierà il profeta. C'è una differenza tra l'uomo religioso e perfetto, come vuole essere l'uomo della legge, e il profeta. Che il profeta è una persona sostanzialmente critica verso le istituzioni, non perché le neghi, ci vogliono, ma perché le istituzioni si assolutizzano e perdono il loro significato, cioè sacrificato l'uomo all'istituzione, intendendo anche come istituzione le più sacrosante della religione, anche dei sacramenti, anche del Tempio. Ecco, il profeta invece ci dice un'altra cosa, che l'uomo non va sacrificato perché è immagine di Dio e Dio vuole l'uomo libero. Per questo allora il profeta può capire il discorso sull'amore di Dio. Difatti il profeta dice, sì, la legge è giusta ma non la osservate, quindi per sé siete perdute, è inutile che vi attacchiate alla legge. Però c'è qualcosa di più della legge. C'è il cuore nuovo, c'è il dono dello spirito, c'è il dono dell'amore che farà superare l'economia della legge. Ed è per questo allora che viene fuori il Battista, il quale, interrogato da un suo discepolo sul battesimo che sta facendo Gesù con successo, e risponde appunto facendo propria la confessione di fede che doveva fare Nicodemo. Vediamo molto
sì. Sì, senza leggere i versetti, teniamoli sott'occhi, diamo una spiegazione sintetica di questa scena seconda. Prima era l'uomo della legge Nicodemo, ora è il profeta, più grande dei profeti, Giovanni Battezzatore. Sì.
Ecco, il profeta lo sorprendiamo mentre battezza. Battezzare vuol dire andare a fondo, nell'acqua, simbolo della vita, col desiderio di rinascere. Quindi già questo gesto esprime qualcosa della legge, cioè al di là della legge dell'osservanza c'è un altro problema, che è quello di rinascere una vita nuova. È uno che è cosciente del limite, ma anche dice bisogna andare oltre. E poi il profeta soprattutto è cosciente che non bisogna rassegnarsi alla menzogna, alla schiavitù, alla mancanza di libertà e all'ingiustizia. E allora Giovanni ripete quanto aveva già detto, abbiamo visto le volte scorse. Innanzitutto dice io non sono il Cristo, quindi il mio battesimo non è quello definitivo, verrà lui. Io sono l'amico dello sposo, il Cristo è lo sposo, e io sono contento che lui abbia successo. Quindi Giovanni non è mosso da invidia verso Gesù dicendo adesso arriva questo che mi ruba il mestiere. No, dice, proprio ciò che desideravo era che arrivasse lui, e bisogna che lui cresca e io diminuisca. Perché chi è lui? È colui che dà lo spirito senza misura, cioè colui che dà la pienezza di vita. Quella vita che io promettevo, che desideravo, finalmente arriva. Perché? Ecco allora che il Battista fa la professione di fede, perché il padre ama il figlio. Questo ha capito il Battista. Ed è il problema fondamentale di tutta l'esistenza, capire che il padre ama il figlio, e il figlio è amato dal padre. E che tutto ciò che il padre ha ed è donato al figlio e a ciascuno dei figli. E allora nasce l'uomo nuovo, l'uomo della libertà, nasce il figlio, e Giovanni è il primo, che dice chi crede nel figlio ha la vita eterna. E se uno non ci crede cosa capita? Invece che lo spirito c'ha la rabbia, lo spirito è lo Spirito Santo, è la vita di Dio, l'amore, c'ha la rabbia della privazione dell'amore. E Gesù finirà oggetto di rabbia proprio, della violenza di chi non accetta il figlio. Per cui il problema fondamentale è della fede cristiana, ma non è della fede cristiana, il problema fondamentale dell'uomo è accettare o meno il figlio, che significa accettare o meno di essere figli o fratelli. E questo è venuto a portarci Gesù. E il profeta, il Battista, poi da qui scomparirà ormai, è quello che ci apre a questa conoscenza.
Alcune piccole osservazioni circa questa ripresa della figura del Battista, del battezzatore, di Giovanni. Beh, innanzitutto la sua funzione, come posso dire, segnaletica. Lui è lì per indicare. ecco i discepoli o il discepolo che fa l'osservazione, ma insomma tutti corrono da Gesù, quasi, come dire, si ingelosiscono per i successi di Gesù, sono, come dire, dal Battista sono rimproverati perché non hanno capito la sua funzione. Lui è in funzione appunto di indicare, segnalare Gesù. Questa è una prima cosa, mi viene da pensare in termini così di applicazione un po' alla nostra esistenza. Se noi sappiamo trapassare un po' il significato che contengono situazioni o portano persone, credo che abbiamo a volte una visione piuttosto superficiale, epidermica. E anche le situazioni, le persone indicano, hanno una funzione segnaletica di qualcosa che è al di là. Questa è una prima cosa. La seconda è circa il fatto che il Battista, il battezzatore, dice: lui bisogna che cresca, io che diminuisca. È importante sottolineare questo, perché non è tanto una forma di umiltà, c'è anche dell'umiltà che è verità, ma è una forma di amore, io penso. L'amore si fa più piccolo per dare spazio all'altro. E Giovanni è testimone dell'amore, dell'amore di Dio che si manifesta in Gesù, e perciò a Gesù lascia spazio, si rimpicciolisce perché l'altro possa emergere, possa crescere. Questo. Testi che possono aiutare? Indichiamo solo qualcuno. Beh, oltre a questo salmo con cui abbiamo pregato il 27-26, salmo 45. Poi dal libro del profeta Osea, soprattutto il capitolo secondo, e per via dell'immagine dell'amore nuziale tra Dio e il popolo Israele, tra Dio e l'uomo. Poi il profeta Isaia, dal libro del profeta Isaia il capitolo 61 e 62. Poi nei Vangeli possiamo guardare Matteo al capitolo 11. Queste indicazioni di testi utili per l'approfondimento. C'è già qualcuno che interviene. Più che chiarimenti, magari confermare alcune cose intuite.
Ma io mi domandavo come mai qui condannato si può dire alla stessa maniera di giudicato, cioè a me viene da dire uno è giudicato ma può essere anche giudicato innocente, se invece c'è condannato non mi pare.
E perché si usa la stessa parola, anche da noi tante volte è stato giudicato, se non si specifica, se no si dice è stato assolto, ecco. E la parola giudizio vuol dire anche condanna in greco, quindi gioca sull'equivoco. E comunque è chiaro che non è venuto per giudicare, cioè per condannare, però esiste una condanna che è semplicemente il non accettare la soluzione, in fondo, il non accettare di uscire alla verità, ma allora è frutto della libertà dell'uomo. Anche se ci si può porre il problema, è frutto della libertà o della schiavitù dell'uomo? E fino a quando può durare la schiavitù dell'uomo? Ecco. E fino a quando non conosce la verità, probabilmente.
Il punto è sapere davvero se siano infrangibili queste catene con cui l'uomo è incatenato. È l'autoesclusione, il giudizio di condanna che non è che venga pronunciato da Dio, si evidenzia l'autoesclusione, è la chiusura per cui non entra la salvezza di Dio. Questa per esprimere attraverso immagini.
Dunque, la luce è venuta nel mondo e gli uomini amano le tenebre. Come mai? Non c'è qui un po' di quello che noi portiamo con noi, eredità del peccato originale. Noi tendiamo ad amare il male per via di questo peccato che è stato in noi, che è stato cancellato sì dal battesimo, però continuiamo a tendere al male. È un conflitto vincere questo, no?
È proprio il dramma dell'esistenza umana che uno scopre dentro di sé anche, la tendenza alla menzogna, alla paura, al difendersi, all'attaccare, quindi il male scaturisce poi tutto da qui. Perché c'è questo? C'è. Si può anche capire perché c'è tutto sommato, perché questo c'è quando uno non si sa amato in fondo. Il peccato originale è stato non credere all'amore che Dio ha per noi. Uno che non si sa amato non si ama e quindi non sa amare. Quindi questo amore per la tenebra è dovuto a un'ignoranza e a una schiavitù. Ed è per questo che il Figlio dell'uomo innalzato ci libera dall'ignoranza e dalla schiavitù. Perché ci rivela un amore che non avevamo ancora visto. Cioè è solo l'amore che libera l'uomo. Prima è schiavo perché ne ha bisogno, ma non c'è, quindi cerca di mendicarlo, o di fingerlo, o di rubarlo, ma l'amore né finto, né mendicato, né rubato è amore, o di pagarlo.
Sto pensando a una cosa, non so se sia utile come spiegazione o sia fuorviante. Quando in altri Vangeli, nei sinottici, e Gesù si scontra meglio con delle persone possedute, come dice il Vangelo, da spiriti immondi. Ecco, questi gridano, queste volte sono una legione addirittura, gridano a Gesù: perché vieni a tormentarci? È come se davvero ci si difendesse rispetto alla verità e all'amore. È come se in fondo si è trovato, pur nello star male, un proprio equilibrio, per cui si ama lo squilibrio, si ama il male, c'è questo strano attaccamento.
Io volevo chiedere, ma l'uomo è l'unico responsabile del male nel mondo?
Anche la donna, credo, anche l'uomo. Soprattutto l'uomo, ma anche la donna. Cioè, perché è l'unico responsabile, cioè l'unico abile a rispondere all'amore. È l'unico che può essere libero, mentre gli altri sono determinati dall'istinto, per cui non esiste il male per sé nella natura, né il bene né il male. Avviene ciò che avviene, ed è sempre giusto. Se è sbagliato è un errore di programma, ma non è un male, perché non è libero. E allora lo devi abbattere se non fa bene il suo dovere un animale. Ecco, mentre invece l'uomo è libero. Scusa? No, per sé no, perché un male in quanto le provochiamo noi, questo sì. Sì. Chiedeva se le catastrofi non sono un male. Sono un male in quanto le provochiamo o non lo sappiamo prevenire, ecco. Ma non è un male morale, cioè capita pure di morire. E non è male neanche morire. Il male è vivere male e non capire perché si vive o si muore, questo è il male.
Stavo pensando che anche circa il male, credo che forse si può trovare qualche indicazione che alquanto spieghi il problema. Io so una cosa che si potrebbe dire così. Certamente il male non è causato da Dio, non è causato dall'uomo. So una cosa, che Dio lo porta su di sé attraverso l'uomo Gesù. E questo mi pare che possa dare, più che una soluzione in termini di spiegazione, dà un risultato, che è quello che conta. Ecco, Gesù si fa addirittura, è fatto peccato, è fatto quindi male, porta su di sé il peccato, porta su di sé il male, e dà uno sbocco, una soluzione che è la vittoria sul male. Questo mi pare si può dire, no?
E poi appunto la soluzione, la vittoria sul male, è riconoscerlo come male. Perché lo facciamo pensando che sia bene. Si usa violenza, menzogna, ingiustizia, pensando ad avere interesse. Quando ci accorgiamo che invece si fa solo male a sé e a tutti, si rivela il male, questo è il senso della croce. E puoi cambiare quando sai che questo male non è la parola ultima, cioè c'è un amore più grande del male, altrimenti c'è solo la disperazione se il male è la parola ultima. Per questo noi cerchiamo di nascondere il male dicendo è bene, perché pensiamo che sia la parola ultima e che sia inimmaginabile far diverso, allora lo difendiamo. Quando vediamo invece che è possibile far diverso, che esiste l'amore, esiste il dono, esiste il perdono, allora non abbiamo più bisogno di difenderci dal male. E non lo facciamo neanche più, lo riconosciamo come male. La luce entra nelle tenebre, cioè si aprono gli occhi in fondo. Si nasce.
Abbiamo detto che Dio è venuto per liberarci dal male, però l'uomo tende al male, il male opera, il male agisce quotidianamente. Ma questo male non possiamo dargli un'identità precisa, come nelle sacre scritture, cioè chiamarlo col suo nome, il diavolo opera, il diavolo agisce tutti i giorni. Perché chi crede in Dio credo che debba affermare anche l'esistenza e la fattività proprio del mare, che il mare c'è perché c'è il diavolo.
Ecco, in questo testo non se ne parla, noi stiamo sempre attenti a non parlarne, né più né meno, poi ne parlerà il capitolo ottavo, né più né meno di quanto ne parla il testo. Perché è chiaro che c'è il diavolo all'azione, ma è chiaro che tutti i diavoli del mondo non possono nulla se io non gli do il consenso. Sono tutti più deboli di qualunque persona. Quindi il problema è nostro. Mentre invece se c'è stato il diavoletto, calma il diavoletto. No, c'è questo pericolo, per questo ne va parlato al momento giusto e al modo giusto. Invece c'è il pericolo proprio di incolpare l'altro senza... Eva cosa ha fatto? Adamo cosa dice? È stata Eva. Eva dice è stato il serpente. Calma. Se Adamo avesse detto ho sbagliato io invece di incolpare Eva, e Eva avesse detto ho sbagliato io, il diavolo sarebbe andato via con la coda tra le gambe. Invece, non assumendosi la sua responsabilità, l'altro ha vinto. Perché Adamo e Eva non hanno assunto la responsabilità? Perché avevano paura di Dio. Ecco allora dove è stata l'efficacia del diavolo, che l'uomo ha avuto paura di Dio, per cui si è nascosto da Dio e non si è assunto la sua libertà. E questo è il grave male. Cioè ciò che fa il diavolo attraverso la paura è toglierci la libertà. Ma questo dipende da noi, quindi dobbiamo parlare della nostra libertà, della nostra responsabilità e di Dio che ci libera da queste paure. Mentre invece spesso si parla molto del diavolo per incutere paura, ma questo non giova all'uomo. Gesù ha parlato del regno di Dio, questo ci libera dal regno del male. Mentre c'è chi fa analisi del regno del male così raffinate che alla fine non parla d'altro, ma questo non è il Vangelo. C'è chiaro che esiste la schiavitù, se ne esce parlando della libertà, è chiaro che esiste la tenebra, se ne esce facendo entrare la luce, ecco. Chiaro che lo si riconosce. Però chi ne parla forse non ha capito bene di cosa si tratta. Chi ne parla troppo.
Sì, se io non amo l'altro, l'altro fa fatica ad amare. Se io non mi sento amato, non sono stato amato, faccio fatica ad amare l'altro. Come si esce da questa angoscia?
E l'amore è un atto di fede. Non c'è nessuna prova dell'amore. O ci credi o non ci credi. Se ne esce con la fede. E per la fede ci sono i segni. Punto primo. Qualunque persona, per quanto mi ami, non mi amerà mai in modo infinito. Quindi smettiamolo di pretendere che l'altro mi ami e mi tolleri all'infinito. Ha i suoi limiti come li ho anch'io. Quindi ha ragione di non amarmi dove sono detestabile. Imparerò a non essere detestabile, a non rompere io. Punto primo. Punto secondo. Io ho bisogno di essere amato in modo infinito. Sappi che l'infinito è solo Dio. Quindi quel bisogno che hai tu di amore infinito, che ti rende libero, ti permette di amarti e di amare, ha una sorgente nell'infinito. Se tu la cerchi invece quasi feticisticamente nelle cose, nelle persone, non lo trovi. Lì c'è un segno di questo. Accetti il segno come segno di qualcosa di grande, ecco. E quindi non avrò mai quell'amore, quell'esperienza di amore così assoluto che mi rende capace di sapere amare davvero. Non l'avrò mai, se non come segno. E il segno mi fa credere a quell'amore assoluto che mi permette poi di amarmi e di amare. E se esce così dal circolo vizioso, ecco. Se invece pretendo dall'altro che abbia un amore assoluto per me perché io ci creda, non gli crederò mai e quindi non ne uscirò mai. Mentre se quello che mi concede del suo amore lo so leggere come segno di qualcosa di grande, di qualcosa che desidero, accetto questo come segno. E credo all'amore che questo segno significa.
Si può pensare comunque che il male esca anche attraverso il dolore, come Gesù che ha sofferto dolorosamente, anche fisicamente, però alle volte ci si deve anche un po' sopprimere il male attraverso un dolore, attraverso una rinuncia, che può essere un dolore anche alle volte non solo fisico.
Cioè, sono almeno due domande, no? Dove la prima mi è evidente che il dolore non è male, ma indica che c'è un male. Se metto la mano sulla candela e non sento dolore, vuol dire che sto molto male, c'ho la lebbra, per esempio, che non si sente più. Se invece sento il dolore, vuol dire che sto bene, cioè che non sono fatto per bruciarmi. Quindi per sé il dolore non è un male, evidenzia che c'è un male. Ecco, noi qualche volta confondiamo il dolore col male ed è sbagliato. Spiego, per esempio, l'ho già detto altre volte, ma aver fame si sta male, ma non è un male, è affamare che è male. Se uno mi pesta i calli sento male, ma non è male avere i calli pestati, mi fa male, male chi me li pesta. Cioè il male è fare il male ed è qualcos'altro, è far soffrire l'altro, questo sì. Così il male può essere far soffrire se stesso, una forma di masochismo, questo sì. Ma per sé la sofferenza in sé non è male, indica che c'è qualcosa che non va da risolvere. Quindi è un po' una spia.
Forse anche la domanda voleva dire che attraverso il dolore si esce dal male.
Sì, sì. Sì.
Quasi sì. Che il male sofferto magari in un certo modo, possa essere un mezzo attraverso cui ti si riscatta dal male.
Sì, di questo magari se ne parlerà più avanti, perché c'è il problema più avanti, che significato ha il male. Ormai facciamo passo per passo, perché per non sovrapporre informazioni, così anche chiaramente della... qui abbiamo parlato delle tenebre e delle opere cattive, al capitolo ottavo si parlerà di chi è l'autore delle opere cattive, quindi se ne parlerà. In modo tale che si entra un po' alla volta seguendo il testo stesso del Vangelo, che è una catechesi più completa di quanto riusciremo a fare noi, ecco. E poi meno monocorde, cioè prende tutti i vari problemi. Mentre invece se la facessi io parlerei delle mie idee fisse come tutti e poi dopo direi le mie idee fisse. Invece qui sei costretto anche a dire cose che non si capiscono ma che restano.
Mi piaceva in un certo senso spostare il problema dal chiedersi perché esiste il male, perché altrimenti ci dovremmo chiedere anche perché esiste il bene, no? Al problema della scelta che poi appunto spetta a noi. Quindi diciamo la paura può essere dovuta al fatto che siamo in una situazione di non conoscenza di ciò che stiamo per sperimentare. Quindi al di là del fatto che sperimentiamo una situazione dolorosa piuttosto che gioiosa, mi piace pensare insomma alla scelta, ecco, allora dovremmo chiederci perché esiste il bene, chi è che se l'è chiesto, perché, cioè, non so, così, mi piaceva spostare l'equilibrio della chiave di lettura non sull'esistenza del male di per sé, che forse non è il senso giusto, così come nessuno si chiede perché esiste il bene in generale, cioè nel senso, quanto sul fatto che ovviamente di fronte a una situazione nuova chiunque ha paura dell'ignoto, diciamo, quindi il fatto è sperimentare e poi sceglie.
Cioè, tra l'altro il bene e il male, l'avevamo già accennato, non esiste in natura, tutto quel che c'è, c'è, non è né bene né male, c'è. È l'uso che ne facciamo con la nostra scelta e la nostra libertà che lo rende bene o male. Cioè una penna è bene o male, dipende da quel che scrivo. O anche dall'uso che ne faccio, se invece di scriverla metto nell'occhio del prossimo, è male. Cioè ogni cosa può essere bene o male, ma dipende dalla scelta, dall'uso che ne faccio. Che le cose in sé non sono né bene né male, sono. Il fuoco è bene o male? Se lo faccio per prepararmi la pasta asciutta è bene, se per bruciare le streghe è male, ecco. Suppone lo stesso fuoco. La prossima volta passeremo alla versione femminile dei testimoni, la samaritana.